Io, in base alla situazione che ci troviamo attualmente, ho voluto anche adattare la parola di oggi pomeriggio, perché se parliamo di, diciamo, di malattie infettive, c'erano anche ai tempi di Gesù. E ora immaginate voi, no? Per un momento, cosa significa che tu vai dal medico, voi andate dal medico, e ora non sto parlando come una immaginazione, ma attualmente potrebbe essere una realtà, e il medico vi dice che abbiamo una malattia infettiva, magari abbiamo questo virus, e dove in un certo senso ci dice che ci dobbiamo separare. Andare diciamo in un reparto isolato, non puoi vedere più nessuno, non puoi avere contatto più nessuno, e certamente magari per determinate persone di una certa età, come ha detto anche Pietro, potrebbe anche diciamo avere delle serie conseguenze, no? Cioè, immaginate per un momento io sono quella persona, come ti sentiresti? Certamente c'è veramente da riflettere. Però lo sapevate che ai tempi di Gesù ce n'erano tante di queste persone, e addirittura situazioni molto più gravi e più difficili di come le abbiamo ora. Vorrei leggere insieme a voi un testo che certamente tratta questo argomento, che si trova in Luca, capitolo 17. Andiamo a leggere il capitolo 17 di Luca, dal versetto 11, un testo che conosciamo abbastanza bene, però credo che sia da adattare in questo periodo, in questa situazione in cui ci troviamo. Allora, il versetto 11 del capitolo 17 dice: nel recarsi, cioè Cristo, nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono da lontano, fermarono lontano da lui, e alzarono la voce dicendo: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ed era un samaritano. Gesù, rispondendo, disse: i 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio, tranne questo straniero? Ed egli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Signore, anche oggi pomeriggio voglio ringraziarti che possiamo essere riuniti ad ascoltare la tua parola. Benedici la tua parola, parla ai nostri cuori, perché ne abbiamo tanto bisogno. Amen. Il tema che vorrei oggi pomeriggio dare a questo testo che abbiamo letto è: dai il tuo ringraziamento come sacrificio a Dio. E vorrei presentare il mio primo punto: tutti quanti alla ricerca del proprio benessere. L'essere umano è alla ricerca del proprio benessere. Solamente a considerare, miei cari, quanto siamo egoisti. Andate a vedere come la gente si comporta attualmente quando fa la spesa. Addirittura, proprio al mio paese, a Gros Simon, al negozio DM, negozio di drogheria, si stavano bisticciando per la carta igienica. Uno che aveva messo tre rotoli, tre pacchi, e che l'altro gliel'ha tirato fuori dal carrello. Cioè, fuori, cioè cose fuori da ogni immaginazione. No, non stiamo parlando di fame, ma di carta igienica, scusate l'espressione. Tutti quanti alla ricerca del proprio benessere. Qui il testo ci dice: nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Il Signore Gesù era in viaggio. Era in viaggio. E sapete, a quale viaggio lui andava? All'ultimo viaggio. All'ultimo viaggio della sua vita terrena su questa terra, in direzione paradiso, no, direzione croce. E dice il testo qui che si recava nei confini della Galilea e della Samaria, cioè evidentemente il Signore stava al nord e doveva andare al sud. Galilea si trova al nord. E Gerusalemme si trova al sud e in mezzo c'è la Samaria. Normalmente un giudeo, sapete cosa faceva? Ci passava intorno. Non avrebbe mai andato ai confini della Samaria. Però Gesù andava lì perché sapeva che lì c'erano delle persone che lo avrebbero pregato e supplicato. E che c'era veramente una sola persona che veramente era alla ricerca di lui. Riflettendo un po', ma com'era la vita di un lebbroso all'epoca? Il testo ci dice: come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono da lontano. Riflettiamo un po', perché questa distanza? Si fermarono da lontano, quando magari in altri passi del Vangelo leggiamo che le persone andavano, lo toccavano e volevano avere un contatto diretto con Gesù. Invece qui questi si devono fermare a una certa distanza e sapete perché? Perché la legge mosaica lo comandava. Oggi magari con questo virus manteniamo anche una certa distanza. Ci dicono un metro e mezzo. Allora creiamo una certa distanza. A volte mi devo chiedere se alla fine magari stiamo cercando anche di creare una certa distanza interiore l'uno con l'altro. Perché pensiamo tutti al nostro benessere e siamo egoisti. La legge comandava che dovevano avere una distanza di 50 metri, minimo 50 metri, così comandava la legge mosaica. Ecco perché il testo ci dice: i quali si fermarono da lontano, e loro erano obbligati a fermarsi da lontano. Nel libro di Levitico, capitolo 13, leggiamo. Il versetto 45 e 46 dice: il lebbroso affetto da questa piaga porterà le vesti strappate e il capo scoperto. Si coprirà la barba e griderà: impuro, impuro. Sarà impuro tutto il tempo che avrà la piaga e impuro. Se ne starà solo, abiterà fuori del campo. Allora qui vediamo chiaramente, lui è messo, o i lebbrosi erano messi a quarantene. Ma la quarantene attualmente quanto dura? 2 settimane. Qui, a vita. Ti puoi immaginare di essere messo a quarantene a vita? Tu non hai più contatto con le persone che ami, che magari hai vissuto, hai condiviso tante di quelle esperienze. Tutto un tratto questa malattia ti strappa, ti divide. E sapete, c'è un'altra malattia nella nostra vita che è peggio, ed è il peccato, che ci separa, ci divide. La lebbra portava l'essere alla morte, e il peccato ci porta alla morte eterna. ci separa completamente da Dio. Ora immaginate, questi 10 lebbrosi sentono che Gesù passa da quelle parti. E la voce gira, e anche se all'epoca non c'erano le media che abbiamo oggi a disposizione, però la bocca diffonde molto presto le informazioni. Si sapeva subito che Gesù passava da quella parte. Gesù aveva una tale fama che le persone erano informate che questo Gesù guariva e aveva anche guarito altre persone. Forse erano a conoscenza che Gesù aveva guarito anche altri lebbrosi. Potete voi immaginare, e questo potrebbe anche succedere nei nostri giorni, arriva la notizia, abbiamo, sapete cosa? Il vaccino contro questo virus. Come ti senti tu? Cominci a respirare, finalmente. Anche se ora mi succede, c'è il vaccino che mi salva. Potete voi immaginare cosa passa nella mente a queste persone che ora sentono Gesù passa da queste parti, è la nostra occasione, quella speranza ormai morta incomincia a vivere. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono da lontano e alzarono la voce dicendo: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Com'è facile rivolgersi al Signore quando abbiamo bisogno, vero? Io mi ricordo che nel periodo della guerra in Jugoslavia, e magari Ivan lo può anche confermare, no? Le chiese erano piene. Il periodo della guerra, le chiese erano piene. E non ci vuole niente che le chiese si svuotano quando intorno a noi tutto ritorna nella normalità. Noi non siamo diversi dagli altri. Com'è facile rivolgere al Signore? Io ho conosciuto delle persone che erano così dure di cuore di dire: ma lasciami in pace con il tuo Dio. Però nel momento in cui stava davanti alla culla del proprio figlio, che si inginocchiò, me l'ha confessato a me stesso, si inginocchiò pregando il Signore di dire: Signore, abbi pietà di mio figlio. Il Signore ha avuto pietà. Al contrario, quanto è difficile rivolgersi al Signore quando si sta bene. Quando si sta bene, noi non abbiamo bisogno di Dio. Perché vivere con Dio, se si vive seriamente, non è facile. Ti porta che alla fine ti limita nella tua libertà di fare quello che ti pare e piace. Quanto è difficile ringraziare il Signore quando nella mia vita fila tutto liscio. Quante volte magari ci alziamo la mattina, affrontiamo la giornata e prima di affrontare qualsiasi cosa magari ci rivolgiamo al Signore e diciamo: Signore, io ti ringrazio per questa giornata che tu mi hai dato nella tua grazia. Quante volte lo facciamo? Quante volte ringraziamo il Signore, grazie Signore per la notte e per questa nuova giornata che tu mi dai, nella tua grazia, a viverla. L'affrontiamo nella pace, nella tranquillità. E pensate che non è un motivo per ringraziare il Signore pensando a tante altre nazioni, a tanti altri fratelli, a tante altre persone che ora si trovano grandemente in una difficoltà che minimamente possiamo immaginarci. A volte vedete che anche noi cristiani siamo duri di cuore a non riconoscere e ringraziare il Signore. Mi piace molto il versetto 14. È una frase molto breve. E qui viene detto: vedutili, egli disse loro, vedutili. Nessun altro poteva vederli come li vedeva Gesù. Gesù vide la loro miseria e vede anche la tua miseria. Egli ti vede come nessun altro ti può vedere. Il Signore Gesù in quel momento poteva anche pensare a se stesso. Tutti alla ricerca del proprio benessere. Anche qui Gesù, andando verso Gerusalemme, andava verso la morte. Pensate che il Signore magari non ha combattuto con questi pensieri a cosa andava incontro? Pensate che non l'ha fatto? Pensate che il Signore in quel momento non avesse il diritto di dire: ma lasciatemi in pace, perché io ho i miei problemi da affrontare. Però il testo qui dice: vedutili. Il Signore li vide con gli occhi dell'amore come nessun altro. E a volte io mi domando: come vediamo noi le altre persone? Magari anche nelle loro difficoltà. Vi dico una cosa, forse a volte è meglio non vedere. Sapete perché? Sapete perché a volte è meglio non vedere le altre persone nei loro bisogni? Perché se li vedo con l'amore di Cristo, con gli occhi dell'amore, allora devo investire del tempo, a volte anche del denaro, mi devo sacrificare. Allora è meglio non vedere, o no? Quante volte magari andiamo in città e a volte ci sono anche delle persone a terra, delle persone che veramente stanno male. E io ho visto anche che c'è gente che fa veramente, ci va intorno e non si ferma e pensa: ma chi me lo fa fare? Perché se qui mi fermo ad aiutare, io devo investire tempo, chissà sacrificio, chissà cos'altro. E Gesù li vede con gli occhi dell'amore. E sapete, quando Gesù li ha visti, che cosa gli dice? Che cosa gli dice? Cosa, Sania? Cosa dice? Andate, andate a mostrarvi ai sacerdoti. E qui con questa frase vediamo chiaramente che il Signore si attiene alla legge mosaica. Il Signore non ha mai trasgredito la legge nell'Antico Testamento, ma l'ha messa in pratica, perché quando una persona sperimentava la guarigione di una lebbra, l'Antico Testamento comandava che per essere nuovamente riaccettato nella società come puro, doveva andare a mostrarsi dal sacerdote. Il sacerdote avrebbe in un certo senso analizzato le macchie della piaga, del colore, così ci viene detto in Levitico, se il colore cambiava, e poi sarebbe, si doveva fare dei sacrifici, due colombe, in base a come erano benestanti, dovevano fare dei sacrifici e ringraziare il Signore, e il sacerdote poi avrebbe dato la notizia e nuovamente puro può rientrare nella società. E il Signore qui gli manda. Quante volte il Signore, quando le persone si sono avvicinate, le ha guarite subito? Ogni volta, sempre. Questa volta il Signore non lo fa. Non lo fa. Sapete perché non lo fa? La legge è, o così l'avrebbero rispettata, che dovevano lo stesso andare dal sacerdote. Perché il Signore nello stesso momento li stava mettendo anche alla prova. Primo. Secondo, i sacerdoti avrebbero riconosciuto Il Messia è in mezzo a noi. Il Messia è in mezzo a noi. E loro avrebbero potuto anche dire: un momento, maestro, perché non ci guarisci adesso e poi andiamo dai sacerdoti? Ma non ci fu né dubbio né opposizione da parte di queste persone, e queste persone hanno ubbidito al comando del Signore, alla parola del Signore. Tutti quanti avevano fede a credere che Gesù aveva il potere di guarirli. Quante volte aspettiamo che Gesù debba fare tutto? Ma egli non lo fa, perché aspetta che anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Vi ricordate quell'episodio di Pietro? Aveva tutta una notte fatto cosa? Era andato a pescare e non aveva preso dei pesci. Si avvicina alla riva, lì c'era Gesù, e Gesù cosa dice? Getta le reti. E cosa disse Pietro? Signore, abbiamo pescato tutta la notte, però alla tua parola io getterò le reti. Il Signore avrebbe anche potuto dire: Pietro, tira le reti che sono piene. Gesù ha fatto la sua parte, ma Pietro doveva fare anche la sua parte. Doveva gettare, doveva credere e gettare le reti. E noi quando preghiamo, fino a che punto crediamo veramente che Dio compie quel miracolo? Una volta un giovane fu invitato da un suo amico in una città moderna e disse, e lui abitava più in campagna, e disse: quando poi tu vieni in città, alla prima cabina telefonica, all'epoca ancora le cabine telefoniche, chiamami, entra nella cabina, fai il numero, chiamami che io vengo a prenderti. Allora questo arrivò in questa grande città moderna, vide la prima cabina telefonica, e questa cabina telefonica non aveva luce. E disse: e come faccio? Era sera oscura, e come faccio a... Veramente non si vedeva niente. Disse: ma sicuramente questa cabina è rotta, la luce è rotta. Ne trovo un'altra, altrettanto lo stesso. Non funziona la luce. Ne trova la terza, incomincia a dire: ma è possibile che qui le cabine telefoniche sono tutte rotte, che non hanno luce? E c'erano delle persone che hanno visto che questo giovane diciamo guardava, cioè si sono resi conto che aveva un po' il suo problema, e disse: ma che cosa stai cercando? Una cabina che funziona. In che senso funziona? Che c'è luce per fare il numero. Disse: scusa, se lei non entra nella cabina, la luce non si accende. Il Signore disse a questi 10: andate e vedrete che mentre voi andate, la luce si accende. Mentre noi andiamo, se io sto cercando un lavoro e prego al Signore: Signore, dammi un lavoro, che cosa si aspetta il Signore? Che ti cade dal cielo? Che cosa si aspetta il Signore? E avendo fede, il Signore mi aiuterà. Però tu ti devi dare da fare. Capite? Cioè, a volte noi pensiamo: ma Dio non ascolta le mie preghiere. Dio non ascolta le mie preghiere. E il problema è nostro, perché Dio non opera nella nostra vita. Il problema è mio, perché non cammino. Quando il Signore camminava sulle acque e Pietro voleva essere sicuro, se era il Signore. Disse: Signore, se sei tu, comandami di venire a te. E cosa disse Gesù? Vieni. Magari andò incontro, lo prese per mano e disse: non ti preoccupare, ci sono io. Disse: vieni. E Pietro ha ascoltato, è sceso e ha camminato. Solamente che Pietro poi ha affrontato un altro problema, che non si è concentrato su Cristo, ma ha continuato a guardare il suo problema di prima, che lo ha fatto affondare. E mentre andavano, furono purificati. Mentre andavano. Potete voi immaginare questa scena di questi 10 lebbrosi? Loro avevano fede, altrimenti avrebbero discusso con il Signore. Loro avevano tutti e 10 fede di credere che Gesù avrebbe fatto questo miracolo e che si sarebbero presentati puri davanti al sacerdote. Avevano questa fede. E magari mentre andavano si guardavano l'uno l'altro di vedere magari se le macchie in faccia della lebbra sarebbero sparite, si sarebbero guariti. E poi tutto un tratto, non sappiamo quanto loro hanno camminato, erano tutti purificati, incominciarono a buttare via i mantelli che copriva cosa? La loro malattia, la loro infezione. E magari posso immaginare come loro sono saltati di gioia, come si sono abbracciati e come erano contenti. E nella loro mente c'era un solo pensiero, miei cari, uno solo: andare subito dove? Dal sacerdote. Perché ora noi dobbiamo fare come Gesù ha detto: andate dal sacerdote. Dice: mentre loro andavano, uno si fermò, uno solo. Se questi 10 rappresentano il 100%, il 10% in questo caso si fermò. Il 90% aveva un solo traguardo: andare dai sacerdoti. Perché volevano andare dai sacerdoti? Perché volevano essere nuovamente, brava, perché cercavano il proprio benessere, però Gesù gliel'aveva comandato e loro fanno esattamente quello che Gesù gli dice. Ma uno solo, e posso immaginare come questi 9 andavano e poi tutto un tratto non videro il loro amico con sé, si girarono e lo videro là, fermo, e dire: ma che cosa stai facendo? Vieni, dai, presto, ma non vuoi riabbracciare la tua famiglia? Sì, certo, però ho un'altra cosa prima che devo fare. Devo fare prima un'altra cosa. Tutti alla ricerca del proprio benessere. Io mi sono chiesto: qual è la differenza tra quest'uno e questi 9? E uno di loro, vedendosi purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce. Tornare indietro, sapete cosa significa? Inversione di marcia. Questo significa convertirsi. Tu devi ritornare indietro, ti devi convertire dal tuo cammino egoista. E se tu non cambi direzione, non puoi mai venire a conoscere Cristo Gesù, il tuo Signore e il tuo Salvatore. Perché questi 9 hanno cercato sì Gesù, avevano fede sì in Gesù, ma solo per il proprio benessere. Uno solo non continua il cammino degli altri, non fa quello che fanno gli altri. Miei cari, la mia più grande paura è che noi possiamo cadere a seguire la massa, perché pensiamo, ah, sono la maggior parte che ora si comportano così. E se si comportano la maggior parte così, evidentemente deve essere cosa? Giusto. Ma lo è sempre, miei cari? Specialmente per le cose spirituali, lo è sempre. Anzi, io direi, è proprio al contrario. Perché la massa, sapete cosa fa? O un fiume con una corrente forte, sapete una corrente forte cosa fa? Trasporta, sapete cosa? I pesci morti. Perché un pesce vivo va controcorrente. Solo i pesci morti trasporta. E quella è la mia paura di un cristianesimo che segue la massa. E anche, diciamo, attualmente bisogna stare, tra virgolette, un po' attenti fino a che punto la massa può influenzare la nostra vita spirituale a non dare gloria al Signore. Questo, sapete cosa fa? Dà la priorità al Signore. E io mi sono anche chiesto, Signore, ma tu quale priorità hai nella mia vita? Vengono prima le mie cose? Quando poi ho tempo penso a te? Se ho tempo magari posso anche ritornare a Gesù? Ora però vado a soddisfare il mio benessere? Come ci comportiamo? Come facciamo? Quale priorità a Cristo Gesù, il Salvatore, quando Lui, la sua massima priorità sulla croce eravamo noi. E se riflettiamo Cristo, quale importanza diamo noi nella nostra vita? Quale significato ha preso Gesù nella mia vita? E sto parlando adesso a noi, figli di Dio, credenti magari chissà da quanti anni. Vengono prima le mie cose? E poi se ho tempo magari vado a ringraziare il Signore e dire Signore grazie che tu mi hai salvato. Ora qui il Signore Gesù dice, versetto 17, Gesù rispondendo disse i 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Domanda un po' strana, vero? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio tranne questo straniero? Dove sono i 9? Ma voi pensate che il Signore aveva a tutti i costi bisogno del loro ringraziamento? Pensate che il Signore non era più triste per il fatto che questi si sono accontentati? Sapete di che cosa? L'importante su questa vita è la salute. E quanto valore diamo ora, in questo periodo, la salute? Sapete, che nessuno intenda male, la salute è un dono di Dio. Ed è bene che ringraziamo il Signore quando siamo sani. Ma non è tutto nella vita. Se noi ci concentriamo che nella vita tutto sia la salute, al più tardi, quando nuovamente siamo malati e prima o poi deve arrivare, allora credo che abbiamo perso lo scopo della nostra vita. Lo scopo della mia vita, principalmente, è quella che io riconosco Gesù non come il mio dottore, ma come il mio salvatore. Certo che il Signore può anche guarirci se è nella sua volontà. Ed è giusto che preghiamo, Signore, guariscimi. Però molto di più, Signore, purificami, perdonami dei miei peccati. Miei cari, ripeto, fin quando nella nostra vita va tutto bene, noi non imploriamo il Signore. Basta che poco poco andiamo un po', nei problemi incominciamo a implorare il Signore, ed è giusto che lo imploriamo, però il Signore dice: ma dove sono i nove? Non hanno capito chi sono io, che voglio darvi di più? A questo punto il Signore dice: dove sono i nove? E ora mi chiedo, in mezzo a noi oggi pomeriggio, chi sei tu? Chi sono io? Sono quel 10%, quell'uno che veramente ha deciso di lasciare tutto quanto? La massima priorità appartiene a Cristo Gesù, il mio Signore, il mio Salvatore. E poi tutto il resto. Il Signore ha detto: se uno ama sua madre, suo padre, i suoi figli più di me, non è degno di me. Sta dicendo Gesù che dobbiamo trascurare la nostra famiglia? No. Allora non abbiamo capito niente. Perché quando noi diamo la priorità al nostro Signore, Lui ci rende capaci di amare nel senso giusto e di rispettare nel senso giusto i miei figli, i miei genitori. Egli disse: alzati, va, la tua fede ti ha salvato. Ma cosa? Di che cosa? Non è stato salvato già prima? Capite? Il Signore era triste. Dove sono i nove? Appartieni anche tu. Appartieni anche tu a quei nove, dove il Signore ti sta chiedendo: ehi, dove stai andando? Dove sei? Ritorna indietro, ritorna a Cristo e dagli la gloria che Lui merita. Amen.